Geronimo. Filosofia ed etica con Antonio Ria.
L'io impara a conoscersi attraverso uno specchio, quello artefatto della società. L'identità vissuta e saputa di ognuno di noi, infatti, rischia sempre di perdersi e chiudersi nella visione che la società gli restituisce. C'è del resto un nesso costante, ma spesso invisibile, che lega il modo con cui ciascuno descrive se stesso, le proprie aspirazioni e i propri desideri, e l'immagine sociale che lo riflette e lo forma, nella silenziosa partecipazione alla cultura dell'epoca in cui vive. Proprio in questo complesso rapporto tra l'io individuale e l'io sociale emerge il tema dell'insoddisfazione, che di per sé non necessiterebbe di particolare chiarimento se non fosse per il fatto che può diventare il criterio per interpretare l'uomo.
Con queste parole Adriano Pessina introduce il suo ultimo libro intitolato L'io insoddisfatto, edito da Vita e Pensiero, in cui, partendo dal tema dell'io e della soggettività nell'incrocio fra domanda di felicità e offerta del mercato globale, egli affronta il tema dell'insoddisfazione come emerge nella società dell'efficienza e del benessere. Di che cosa o di chi l'io è insoddisfatto? A questa domanda intende rispondere appunto Adriano Pessina, che è professore ordinario di filosofia morale all'Università Cattolica di Milano, dove dirige il centro di Ateneo di Bioetica. Docente di bioetica, autore di molti saggi di filosofia, fra cui segnaliamo Il tempo della coscienza, Bergson e il problema della libertà, e Scelte di confine in medicina, entrambi pubblicati da Vita e Pensiero. La questione dell'io insoddisfatto non trova facili risposte, osserva l'autore, ma richiede, cito, la pratica del tempo per pensare. Oggi soprattutto nella società del benessere e dell'efficienza, ecco, in discussione vengono posti sia i temi legati alle tecnologie informatiche, sia alcune delle più recenti proposte di miglioramento di sé e delle future generazioni, ottenibili grazie a interventi di stampo medico o farmaceutico. Di fatto, oggi il dislivello fra desiderio umano e mondo dei possibili offerto dalla tecnologia e dal suo mercato traccia un nuovo volto della perfezione, un ideale prospettato verso il futuro di una nuova umanità. Ma di che cosa o di chi dunque l'io è insoddisfatto? E quali sono o potrebbero essere le strade per superare o almeno attutire questa insoddisfazione? Domande che porremo a Adriano Pessina subito dopo l'intermezzo musicale. Professor Pessina, innanzitutto benvenuto nel nostro studio RSI di Milano.
Grazie.
Partiamo dalla figura teorica e pratica dell'insoddisfazione. È una figura sensata o è eccessiva e ingombrante la presenza dell'io?
Il tema dell'insoddisfazione riguarda innanzitutto l'idea che l'uomo è chiamato a fare sempre di più. L'insoddisfazione è la negazione del fare abbastanza, del satisfacere, fare abbastanza. L'epoca nella quale siamo è un'epoca in cui siamo sempre chiamati ad essere all'altezza di prestazioni che ci vengono in qualche modo proposte o forse anche imposte dalla società. Da questo punto di vista l'insoddisfazione è un nostro modo di esistere, non è nemmeno una dimensione psicologica, sociale o okay. Che, è proprio il modo con il quale ognuno di noi pensa a se stesso e alla propria vita quotidiana.
Ecco, a quale livello si situa l'insoddisfazione dell'io e il modo in cui è rappresentata la sua collocazione nella realtà?
L'io è innanzitutto insoddisfatto perché ha una cattiva conoscenza di se stesso. Noi ci troviamo in un contesto culturale in cui da ormai molto tempo si cerca di negare che esista un vero e proprio io. L'io è scomparso nelle scienze, è stato sostituito, come dire, dalle sinapsi, è stato sostituito dal suo cervello, è stato sostituito dai suoi geni. Sembra che l'io non ci sia più. I nostri comportamenti sono letti dalle scienze oggettive e fanno sparire la soggettività. Ma questa soggettività, che all'apparenza scompare, a un certo punto rinasce dentro di noi con un'esigenza fondamentale, l'esigenza in qualche modo di conoscersi. E siccome per conoscersi abbiamo bisogno sempre di uno specchio, il problema fondamentale è in quale specchio l'uomo oggi cerca la propria identità.
E in quale specchio la cerca?
E questo è il vero problema. Tutto il testo, infatti, è percorso da questa idea, che ci sono tanti specchi. Cioè non c'è una soluzione unica, non c'è una ricetta magica. C'è il tentativo di far vedere come nei tanti specchi nei quali noi ci immettiamo, l'unica cosa che rischiamo di fare è di avere uno specchio che in qualche modo ci deformi.
E quali sono le fonti maggiori oggi dell'insoddisfazione dell'io, professor Pessina?
Io credo che la fonte maggiore sia data in un certo qual senso dall'incapacità di fare i conti con la propria finitezza, cioè di avere un apprezzamento della condizione umana senza che questo diventi una rassegnazione. Da questo punto di vista, una delle fonti più grandi dell'insoddisfazione è la perdita, usiamo questa espressione, del tempo, cioè del senso del tempo. Noi viviamo in una società accelerata, nella quale in qualche modo l'importante è giungere sempre a conclusione. E un'altra fonte dell'insoddisfazione, che il testo analizza a lungo passando attraverso la questione delle tecnologie, è la perdita del luogo. Non abbiamo luoghi nei quali siamo. In qualche modo la radio è l'esempio classico dell'assenza di un luogo. Noi siamo qui in un luogo, ma la nostra comunicazione va nello spazio. Le relazioni umane oramai sono mediate da qualche cosa che non hanno più a che fare con lo stesso ambiente, con la stessa situazione. E le relazioni vengono cambiate in questo modo. E il cambiamento delle relazioni generato dalle tecnologie provoca nuove insoddisfazioni.
Ma ci deve essere uno specchio umano, come le dice. Ecco, qual è lo specchio umano tra mercato, prezzi, bisogno, desideri, in cui oggi ci si può rispecchiare?
Nella storia dell'umanità, in fondo, gli uomini hanno sempre individuato due specchi fondamentali. Uno specchio è in qualche modo quello che rimanda l'uomo ad altro da sé, ed è Dio. No? Nella tradizione biblica l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Questa idea che l'uomo abbia a che fare con Dio è un'idea che porta l'uomo a guardare oltre se stesso. Nel mio testo parlo di un io della trascendenza, cioè che supera se stesso. E l'altro specchio che in qualche modo si è radicato molto nella nostra condizione umana è quello che potrebbe passare attraverso l'idea del narcisismo, cioè l'idea che l'uomo guarda fondamentalmente a se stesso, e quindi c'è una chiusura in se stesso.
Diciamo lo scoglio della soggettività, dell'identità, dell'individualità eccessiva. Ecco, come evitare questo scoglio, professore?
Questo scoglio lo si evita innanzitutto incominciando ad apprezzare maggiormente le relazioni umane. Il tema della perfezione dell'uomo è un tema che oggi è presentato in termini individualistici, solipsistici. Se pensiamo, anche la nostra immagine di Dio è l'idea di un assoluto. E abbiamo trascurato un suggerimento che viene dalla tradizione cristiana, che è molto interessante anche per i non credenti, e cioè che nella tradizione cristiana Dio è innanzitutto la relazione trinitaria. Quindi la perfezione come relazione, non semplicemente in qualche modo come autopotenziamento, che è il grande tema della contemporaneità, cambia le prospettive e dà anche più significato al tempo, il tempo delle relazioni.
A proposito della relazione, non dimentichiamo che le insoddisfazioni dell'io sono poi destinate a proiettarsi anche sugli altri, vero?
Assolutamente, ma se noi pensiamo alla nostra vita quotidiana, ai rapporti con i nostri figli, con nostra moglie, con i nostri amici, noi in qualche modo siamo in una società in cui tendiamo a misurare tutto. Non è un caso che l'epoca contemporanea vede nascere la teoria del potenziamento farmacologico, del potenziamento biologico, cioè l'idea che in qualche modo l'io debba superare se stesso. Ma in questo superamento di se stesso, in qualche modo, risulta essere incapace di accettare gli altri per quello che sono. Abbiamo perso il senso della prossimità intesa semplicemente come la presenza di un estraneo che va accolto per quello che è.
Certo, nel suo libro L'io insoddisfatto lei appunto continua a mettere in rilievo come appunto questo uomo di oggi vive, non dico nell'infelicità, ma insomma nell'inscontentezza, proprio nell'insoddisfazione. Ecco, c'è un rapporto fra insoddisfazione e depressione, professore?
Sì, c'è sicuramente un rapporto fra questi due elementi, anche se il secondo elemento è più di natura psicologica, mentre il primo è più vasto e di natura esistenziale. Il punto forse decisivo è che il mito della felicità oramai percorre qualsiasi nostra attività.
Certo.
Noi abbiamo creato il modello per cui bisogna essere felici, anzi, oggi la tesi si è trasformata nel diritto ad essere felici. E quando il diritto ad essere felici in qualche modo ci porta di fronte all'impossibilità, ecco che in qualche modo l'insoddisfazione trova nuove
certo,
strade.
Sì, sì. Lei ti rimballa appunto il rapporto fra insoddisfazione e felicità, che è molto importante nella sua ricerca. Ecco, in che senso l'insoddisfazione dell'io si salda oggi, come lei scrive, con l'ideologia della felicità in un modo differente rispetto al passato?
La felicità per lungo tempo è stata pensata anche come un premio, come qualche cosa che veniva concesso a chi si comportava o era in un certo modo. La felicità è stata per lungo tempo pensata anche come un guadagno attraverso l'impegno. Oggi la tesi di fondo è che la felicità appartenga all'ordine del diritto e paradossalmente si incomincia a sostenere che in qualche modo la felicità la si possa comprare. Nella nostra società si può comprare tutto. Si possono comprare ovociti, spermatozoi per la riproduzione, si possono comprare purtroppo anche gli organi, si possono comprare, come dire, le prestazioni personali, si può comprare tra virgolette l'amore, cioè l'idea che in qualche modo il mercato sia la porta d'accesso alla felicità ci ha fatto immaginare che la felicità sia una merce e non siamo più preoccupati dal fatto che forse mercificare le relazioni, mercificare anche la nostra salute può essere un modo di svalutarla.
Alla ricerca sempre dei motivi che portano alla insoddisfazione. Ecco, questa insoddisfazione può derivare da quello che oggi viene chiamata una società della prestazione.
Sì, indubbiamente. La società della prestazione, diciamo, è la cornice generale nella quale emerge la figura prometeica, cioè l'uomo che cerca di realizzare totalmente la propria dimensione, ma non si rende conto che in questo impegno si sta semplicemente adeguando a un contesto sociale di cui in qualche modo è passivo. Quindi da una parte sembra che siamo assolutamente liberi e autonomi e dall'altra forse, questo è l'elemento che vorrei portare a riflessione, forse in realtà siamo anche succubi degli oggetti che noi stessi abbiamo creato, siamo in fondo oggetti dei nostri stessi prodotti.
Ecco, in un ambito un po' più, diciamo, largo fra filosofia ed etica, qual è il significato specifico che si vuole dare alla questione dell'insoddisfazione? Ecco, cosa esprime e di che cosa l'io è insoddisfatto?
Ci sono diversi elementi che portano l'uomo all'insoddisfazione. Come dicevo prima, la questione dell'insoddisfazione è la cornice nella quale si colloca la condizione umana, ma la radice fondamentale è che siamo insoddisfatti di noi stessi. E da questo punto di vista è molto difficile che la nostra epoca sia in grado di comprendere alcune esperienze dell'uomo, come la sofferenza, il dolore, la solitudine. Elementi che in qualche modo devono essere censurati in un modello che pensa che quello che vale è solamente ed esclusivamente la realizzazione di sé, l'autonomia, l'individualità. Ecco che allora le fonti dell'insoddisfazione sono anche molte volte le fonti in qualche modo della solitudine della persona.
Certo, però io leggo, diciamo, nella società anche una insoddisfazione non solo di sé ma anche degli altri, anche della società, soprattutto nei giovani, nelle nuove generazioni. Questa insoddisfazione del mondo in cui noi ci troviamo a livello sociale, politico, economico, ecco, anche questa mina in qualche modo, non dico la felicità dell'uomo, ma mina in qualche modo la sua serenità o la sua personalità.
Sì, credo che una delle cose più difficili della nostra epoca sia quella di instaurare delle relazioni che siano capaci di durare nel tempo e soprattutto di rispettare l'altro nella sua alterità. In qualche modo viviamo sempre relazioni leggere, relazioni veloci, perché siamo incapaci di portare il peso della temporalità e quindi il peso della condizione umana così come essa è. Gli altri, in qualche modo, usiamo una parola un po' scontata, sono presenti nella nostra vita fin quando ci servono, ma quando non servono, a questo punto spariscono. E devo anche dire che la tecnologia ci abitua ad avere una relazione con il resto del mondo e con gli altri strumentale. La tecnologia è fondamentale, importante, ci ha cambiato la vita, ma in un certo modo ha anche cambiato il nostro modo di pensare le relazioni. E le relazioni che la tecnologia ci mette, come dire, a disposizione sono relazioni nelle quali scompare la concretezza dell'altro.
Nel cercare di approfondire queste tematiche che lei ci presenta, che certo hanno un ambito anche etico, filosofico, ma che sentiamo fanno parte della nostra vita, dell'esistenza di ciascuno di noi, ecco, nel suo libro L'io soddisfatto, lei osserva che l'insoddisfazione è un fenomeno nuovo ed è, come cito, un aspetto della condizione storica dell'uomo occidentale. Ecco, quando è sorta? Da quale radici, professore?
La tesi del libro di fondo è che l'insoddisfazione, così come viene presentata, che non è una dimensione psicologica ma è una dimensione esistenziale, può essere in qualche modo collegata con l'avvento e la diffusione della tecnologia. Perché la tecnologia ci presenta anche un nuovo modello di uomo, che è la stessa macchina. In fondo le macchine sono il modello dell'umano, la loro efficienza, la loro capacità di resistere nel tempo, anche la capacità di essere sostituiti nei loro pezzi. Noi ormai abbiamo un'idea meccanica in qualche modo dell'umano, e quindi in questo senso l'insoddisfazione è legata a un ideale dell'umano che, a mio avviso, molte volte è semplicemente disumano.
Lei cita spesso esistenziale e psicologico. Per i nostri ascoltatori vorrei che lei ci spiegasse la differenza fra l'aspetto esistenziale e l'aspetto psicologico, professore.
Sì, l'aspetto psicologico in qualche modo riguarda solamente alcune dimensioni dell'io, le sue dimensioni potremmo dire mentali o relazionali. L'aspetto esistenziale coinvolge l'intero della persona, coinvolge il suo fare, da qui l'insoddisfazione. Soprattutto il tentativo di dire l'insoddisfazione non è solo psicologica è per toglierci da quell'idea che l'insoddisfazione possa essere, tra virgolette, curata da qualche specialista della psiche o possa essere in qualche modo annoverata fra le malattie del secolo, eccetera, eccetera. No, l'insoddisfazione è qualcosa, come dire, di molto più radicale e che non può essere curata perché non è una malattia, è una condizione umana, e se ne esce innanzitutto assumendo una decisione, che è la decisione di prendere la distanza, almeno metodologica, dal tempo in cui viviamo, per trovare un tempo per pensare, per ristabilire da capo quali sono le cose più o meno importanti della nostra vita. In fondo noi siamo sempre determinati da altri, ci sono dei semafori nella vita che ci dicono quello che è il rosso, il giallo e il verde. Siamo in un mondo in qualche modo uniformato dalle consuetudini. Bene, questo mondo che ci rende insoddisfatti ha bisogno di essere in qualche modo allontanato. Allora la dimensione esistenziale è questa: prendere distanze dal mondo e dal mercato non per una velleitaria astrazione dalla realtà, ma per poter fare i conti con quali sono le cose realmente importanti che ognuno di noi decide nella propria vita.
Certo. Vedo che il suo punto di vista non è solo etico-filosofico, ma di prospettiva concreta, diciamo, di propositiva riguardo al tema e alla realtà dell'insoddisfazione, professore.
Lo scopo del mio libro vorrebbe essere questo, non so, deciderà il lettore se ci sono riuscito o no, e cioè passare attraverso la filosofia per dare in qualche modo, per così dire, delle indicazioni che ognuno può attuare, indicazioni concrete che sono innanzitutto ridare fiducia alla capacità dell'uomo di essere protagonista della propria umanità senza lasciarsi in qualche modo condizionare eccessivamente dagli specchi che gli propongono momenti di felicità che sono poi delle illusioni.
E come vede, professor Pessina, alla fine la prospettiva futura dell'insoddisfazione?
Concretamente penso che non sia una cosa di cui riusciremo a uscire facilmente, ma sono anche abbastanza ottimista nelle capacità dell'uomo. Ripeto, l'insoddisfazione non è una condanna, non è un destino, in qualche modo è una scelta nella quale noi ci immettiamo quando non riusciamo a prendere veramente le distanze dal tempo in cui siamo e non incominciamo di nuovo ad avere un tempo per pensare e a decidere così quali sono le cose rilevanti per la nostra vita.
Per approfondire le tematiche tratte con Adriano Pessina partendo dal suo libro L'Io Insoddisfatto, da poco pubblicato da Vita e Pensiero, si segnala innanzitutto il volume Paradoxa, Etica della condizione umana, curato da Pessina e edito da Vita e Pensiero, che contiene un ampio saggio dello stesso professor Pessina intitolato Barriere della mente e barriere del corpo, annotazioni per un'etica della soggettività empirica. Sul rapporto conflittuale tra l'io e gli altri resta significativo il testo del 1943 di Jean-Paul Sartre, L'essere e il nulla, nella traduzione italiana edita da Il Saggiatore. Per un sintetico quadro del dibattito contemporaneo dedicato alla soggettività e all'identità è significativo il libro di Vincent de Combes intitolato Le Parler de Soi, mentre sul tema dell'io e dell'identità prezioso dello stesso de Combes è Les embarras de l'identité, entrambi editi da Gallimard. Da Antonio Ria un cordiale saluto e buona lettura.